Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Paolo Teta di 102 Distribution per presentare il film Vieni come sei di Richard Wong al cinema da giovedì 28 luglio 2022. Ben trovato.
Grazie e buongiorno a tutti.
Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta?
Vieni come sei è un remake intanto del film belga pluripremiato Hasta la vista, è una commedia uscita negli Stati Uniti, è stata tra le più apprezzate dal pubblico, esce appunto in Italia con 102 Distribution il 28 luglio nelle sale, è tratto da una storia vera di questo ragazzo che si chiama Hasta Kirpo e racconta di fatto la fuga di tre giovani con disabilità dalle proprie famiglie ultra protettive per raggiungere un luogo di piacere in Canada e perdere la verginità. Chiaramente durante la fuga succede di tutto, quindi la commedia è affrontata in modo divertente, tra mille peripezie, poi insomma si affronterà questo argomento che è un argomento importante per certi versi anche un tabù, che è quello della sessualità associata alla disabilità.
Cosa avevate apprezzato di questo lavoro?
È molto affascinante il fatto che un tema così forte, che è quello della vita sessuale delle persone con disabilità, che viene vissuta tra mille difficoltà, venga affrontato in un modo così divertente, spigliato, tipico delle commedie americane, pieno di colpi di scena, e insomma in maniera decisamente brillante e frizzante. Ma ripeto, l'argomento è un tema molto importante. Abbiamo fatto l'anteprima di questo film e hanno partecipato alla campagna diverse associazioni che si occupano di disabilità e l'argomento è per certi versi molto forte, insomma ci ha sicuramente affascinato che venga trattato in questo modo, peraltro poi da loro stessi, che abbiamo fatto una campagna divertente per seguire le dinamiche del film, e molti di loro hanno aderito e hanno fatto questi video divertenti per noi in cui raccontano la loro prima volta oppure altre vicende surreali che hanno dovuto affrontare per poter vivere una cosa così naturale come la sessualità.
Raccontaci di questa campagna.
Per lanciare il film abbiamo ideato questa campagna con l'hashtag Vieni come sei e la campagna vuole proprio chiedere alle persone con disabilità di raccontare in maniera scherzosa le proprie esperienze sessuali o la propria prima volta, soprattutto nel caso in cui, ed è spesso così, questa sia avvenuta in condizioni grottesche, surreali, non certo per colpa dei protagonisti, ma per le dinamiche sociali esterne. La sessualità e la disabilità nella stessa frase sono ancora un tabù, nonostante già dal 1993 l'Assemblea Generale dell'ONU abbia approvato un documento nel quale viene riconosciuto il diritto a tutte le persone con disabilità di esperire la propria sessualità. Ha subito aderito un'associazione tramite Roma Altruista che si chiama La Lampada dei Desideri. La responsabile di questa associazione è Paola Fantini e ha raccontato in un video insieme alla figlia Emanuela la prima volta di Emanuela, che è veramente divertente ma fa riflettere, perché lei ospite in una casa famiglia insieme ad un altro ragazzo, hanno deciso di consumare questo rapporto ma l'hanno dovuto fare di nascosto in giardino, le suore hanno visto questa cosa, hanno deciso di punire questi ragazzi e chiamare i genitori, ma i genitori si sono fatti una risata. Nel film non è così, all'inizio i genitori non capiscono questa cosa, chiaramente stiamo parlando di persone con forti disabilità motorie e non solo, quindi che hanno anche delle difficoltà a praticare dei rapporti sessuali. E poi alla campagna dopo questo video hanno aderito in tanti, ha diritto subito in maniera molto divertente il TikToker Franz Rossi, poi si è aggiunta l'associazione Luca Coscioni e anche l'associazione Love Giver con Maximiliano Olivieri, che combattono proprio per ottenere una legge che ha istituito il ruolo della persona, dell'accompagnatore affettivo, così credo lo definiscano, cioè una persona che aiuti le persone che non hanno proprio mobilità ad avere dei rapporti sessuali. Dopodiché si sono aggiunte anche altre personalità pubbliche come la modella senza barriere Marianna Condito, che cerca di portare la visibilità nella moda, o l'attore Fabiano Lioi, che anche cerca di fare la stessa cosa. Lui è attore e musicista nel mondo della recitazione. Tutti loro sono venuti all'anteprima e hanno parlato, hanno detto un sacco di cose molto interessanti. Per esempio, una su tutte è la normalizzazione della disabilità. Per esempio, noi non immaginiamo nemmeno come o se queste persone affette da disabilità possano avere una sessualità, semplicemente perché non ne siamo abituati alla visione. E quindi, per esempio, Fabiano, l'attore, chiedeva: ma perché nel film stesso, che è normale, gli attori sono attori normali, mentre invece gli attori sarebbero potuti essere essi stessi persone portatrici di disabilità? Quindi ciò si sarebbe potuto normalizzare, e non solo in questa, ma in tante altre opere si potrebbe inserire un attore con disabilità, per esempio nel caso di rapporto sessuale o comunque di qualsiasi tipo di effusione, uno possa abituarsi alla visione, alla normalizzazione di questa cosa che è normale ed è diffusa. Peraltro, tra gli altri, ha partecipato anche Nicola Orlando, che ci sostiene, che è un'atleta paralimpica, anche lei pluripremiata. Insomma, è stata una breve campagna, ma le adesioni sono state e sono tuttora, tutt'oggi, tantissime, e sono convinto che questa campagna continuerà anche dopo l'uscita del film, quindi vieni come sei.
In quante sale?
Al momento è distribuito dal circuito The Space, ci saranno altre uscite estive e si prevedono poi altre sale dopo l'estate che verranno comunicate a breve.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sulla distribuzione in sala?
Innanzitutto consiglio di seguire le nostre pagine social, 102 Distribution, e poi il sito www.102distribution.com.
Il film Vieni come sei di Richard Wong al cinema da giovedì 28 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Teta di 102 Distribution. A presto!
Ciao, grazie.
Con Stefania Bianchi, direttrice artistica della 20ª edizione di Guerra e Pace Film Fest a Forte San Gallo a Nettuno dal 1 al 7 agosto 2022. Ben trovata.
Grazie, ben trovata a te Federico.
Cos'è?
Guerra e Pace Film Fest è 20 edizioni, quindi un traguardo importantissimo. È una rassegna cinematografica, ma non solo, dedicata ai temi della guerra e della pace, quest'anno con un filo conduttore importante che è quello dei popoli in guerra.
Come sarà strutturata questa edizione?
È un'edizione dove ci sono anche delle novità, è strutturata con film e documentari che presenteremo in collaborazione con Luce Cinecittà, con la presentazione di libri e una sezione dedicata ai cortometraggi. Sezione dedicata ai cortometraggi che quest'anno vedrà anche l'assegnazione di un premio al cortometraggio che meglio ha saputo raccontare la guerra, quindi ha meglio saputo affrontare il tema della guerra. Dicevo, sarà un'edizione speciale perché sono i 20 anni delle Guerra e Pace Film Fest, ma sarà anche un'edizione, io la chiamo utile e necessaria, anche alla luce della drammatica situazione della guerra in Ucraina, per denunciare ma anche per riflettere su, insomma, quello che sta accadendo purtroppo intorno a noi.
Ci racconti un po' com'è organizzata l'area e quali saranno gli orari?
La cosa bella di Guerra e Pace Film Fest è che le proiezioni si tengono al Forte San Gallo, che è una fortezza del 500, quindi è un luogo di grande valenza sia artistica che storica, e vedere i film del Guerra e Pace in una location così esclusiva significa anche vivere un'esperienza, io la definisco anche immersiva, perché è anche molto importante vedere film così particolari nel luogo giusto. Tutte le sere la manifestazione è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si apre alle ore 21 con la presentazione del libro, poi c'è la proiezione di un cortometraggio e poi seguirà la proiezione dei documentari del Luce o del film. Quest'anno c'è anche una novità molto particolare perché presenteremo anche delle pillole Luce, che sono dei preziosi filmati dell'archivio storico dell'Istituto Luce, e racconteremo proprio i popoli in guerra con questi piccoli preziosi filmati. Quindi racconteremo la guerra in Corea, la guerra in Medio Oriente, insomma sarà anche bello rivedere e rivivere purtroppo le guerre attraverso questi filmati storici.
Quante saranno le opere presentate e poi è prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, è prevista anche la presenza di registi e degli autori, anche dei libri. Sono 7 cortometraggi in rassegna, 7 film e 4 documentari e 3 presentazioni di libri. Apriremo con La macchina delle immagini di Alfredo Civiro Lanseico, che sarà proprio presente alla manifestazione, ed è insomma un'apertura molto bella perché è la storia, è anche all'insegna del cinema, perché è la storia di questo operatore cinematografico rimasto in Albania dopo la guerra. Quindi un potente documentario di un grande regista come Roland Seiko. Ci tengo a dire anche che tra i film in rassegna c'è la proiezione di Kurdbun, Essere curdo, di Fariborz Kankari, e qui c'è proprio la testimonianza della quotidiana lotta del popolo curdo contro l'oppressione dell'esercito turco. Ma ci sarà anche un focus sull'Ucraina e presenteremo del regista ucraino Valentin Vasianovich 2 film, Atlantis e Reflection, quindi sarà anche comunque un momento per riflettere su quello che sta accadendo intorno a noi. 3 serate saranno dedicate anche alla presentazione dei libri. Il 2 agosto ci sarà la presentazione di Donbass e la guerra fantasma di Sara Reginella, seguirà poi il 5 agosto Ritorno in Iran di Fariborz Kankari, che presenterà oltre al suo film Kurdbun, Essere curdo, anche il suo libro Ritorno in Iran. E poi ci sarà un altro libro anche molto attuale sugli Islamic States, che è Vivere a Mosul con gli Islamic States di Laura Quadarella, San Felice di Monteforte. Quindi la guerra raccontata attraverso i linguaggi del cinema, dei libri, dei cortometraggi e dei documentari.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
www.guerreepacefilmfest.it. Gli spettatori insomma possono seguire anche tutte le nostre news sui nostri social Facebook e Instagram, e l'ingresso, ci tengo a dirlo, è un ingresso libero, quindi gratuito fino ad esaurimento posti.
20ª edizione del Guerre e Pace Film Fest a Forte San Gallo a Nettuno dal 1 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. A presto!
Ti ringrazio, a presto, ringrazio Radio Onda Rossa che sempre e da sempre segue il Guerre e Pace Film Fest.
Con Alberto Crespico, direttore artistico della 28ª edizione del Festival del Cinema Restaurato, Narni, le vie del cinema. A Parco Bruno Donatelli, Parco dei Pini, a Narni Scalo, dal 1 al 6 agosto 2022. Ben trovato.
Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
Parliamone, cos'è?
Le vie del cinema è un festival che quest'anno compie 28 anni, per cui è ampiamente maggiorenne. È stato diretto nei suoi primi anni da Giuliano Montaldo, che poi io ho affiancato e che rimane il padre nobile della manifestazione. Già 28 anni fa il comune di Narni decise che era necessario dedicare un festival al cinema italiano restaurato, per cui noi da 28 anni presentiamo in questa sede copie di film, di classici del cinema italiano, restaurati dalle varie cineteche che operano in questo settore in Italia. Quest'anno si tratta di 6 restauri della Cineteca Nazionale, che vive all'interno del Centro Sperimentale di Cinematografia. I film sono Per Grazia Ricevuta di Nino Manfredi, Caro Michele di Mario Monicelli, Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller, Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada, I Clowns di Federico Fellini e Mamma Roma di Pierpaolo Pasolini. Pasolini. Celebriamo quindi il centenario di Pasolini, ma anche il ricordo naturalmente di Lina Wertmüller, che ci ha lasciato da poco, e soprattutto celebriamo l'apertura, è dedicata a un film che in parte a Narni è stato girato, appunto per grazia ricevuta di Nino Manfredi. Quindi credo che la cittadinanza narnese sarà felice di riconoscere i propri luoghi cari nel film, e chissà, magari qualcuno si riconoscerà anche, qualcuno che magari 50 anni fa, nel 1971, ha fatto la comparsa e così. Sarà una serata divertente che sarà introdotta da Francesco Montanari, ci tengo a dirlo, Francesco Montanari, romanzo criminale, un attore importante, che da qualche tempo è il direttore del teatro di Narni. Si è preso questo incarico perché a Narni Centro, nel borgo medievale, proprio a due passi dal Palazzo del Comune, dal Piazza dei Priori, c'è un piccolo, bellissimo teatro, proprio un teatro di quelli di una volta, con i palchi, con la platea, con i sedili in velluto rosso e così via, che Francesco Montanari appunto dirige, quindi con un programma molto innovativo, ecco. In un teatro antico c'è un programma molto moderno che ben si incrocia con lo spirito della nostra manifestazione.
Tra l'altro insieme a Davide Sacco.
Sì, infatti.
È una doppia direzione.
Sì, certo. E sarà una doppia presentazione perché verrà anche Andrea Ciapparoni, un bravissimo storico e cultore del cinema comico, che ha scritto per Sagome Editore una splendida biografia di Nino Manfredi. E poi ci saranno altri ospiti, Sandra Petrignani che verrà a parlare di Caro Michele, quindi Natalia Ginzburg. Io segnalo con il massimo affetto la serata del 5 agosto. A introdurre i clowns verrà Liana Orfei, che nel film compare in quanto Liana Orfei, in quanto nome leggendario del circo italiano. Ma Liana Orfei è stata anche un'attrice, è stata una conduttrice televisiva, è stata una cantante, ha lavorato con Fellini, con Edoardo, con Totò, con Orson Welles. È una donna con un passato incredibile e con un presente fatto di una simpatia travolgente. Una delle artiste più simpatiche che ho incontrato in una ormai più che quarantennale carriera di cronista. Quindi vi invito a venire la sera del 5 a conoscerla, vi divertirete.
La scelta di questi titoli?
Come sempre è legata ai restauri disponibili, ai restauri effettuati di recente. Noi cerchiamo da un po' di anni di scegliere film che siano in qualche modo anche una testimonianza della storia del nostro paese. Ma questo non è difficile perché il cinema italiano è da sempre una specie di termometro infilato nelle ferite del nostro paese, ne racconta le glorie e le disgrazie, e quindi anche quest'anno sono quasi tutti film che dicono qualcosa sulla nostra identità, sul nostro essere italiani. In particolare in questo senso va segnalato di nuovo per l'ennesima volta Pasqualino Sittebellezze, che è stato un restauro importante della Cineteca che abbiamo portato a Cannes, dove Lina Wertmüller, ancora viva, è stata grandemente festeggiata, e sono sicuro che quel restauro a Cannes e l'incontro in quell'occasione con Leonardo DiCaprio, girò una famosa foto in cui Leonardo DiCaprio veniva a salutare Lina Wertmüller, sia stato cruciale per l'assegnazione del premio Oscar alla carriera che Lina ha ricevuto nell'autunno di quello stesso anno. Pasqualino Sette Bellezze è un film sulla guerra, sui lager. Pasqualino, Giancarlo Giannini, a un certo punto viene internato in un lager nazista, ma trova dentro di sé la forza incredibile di sopravvivere. Pasqualino Sette Bellezze è il classico italiano che è sopravvissuto a tutto, alle tragedie più incredibili e anche alle avventure più rocambolesche. Ecco, Pasqualino Sette Bellezze è veramente l'italiano, che può essere amato o odiato. Ricordiamo Nanni Moretti in un suo celebre film, lo nominava con la bava alla bocca, no? E però in qualche modo c'entrava un obiettivo, perché Pasqualino Sette Bellezze è proprio l'italiano che incontriamo tutti i giorni per strada e che per certi versi disprezziamo e per certi altri non possiamo che apprezzarne lo spirito di sopravvivenza.
Dato che te ne occupi annualmente, volevo chiederti lo stato dell'arte rispetto ai restauri in Italia.
I restauri costano. E quindi tutte le varie cineteche, la Cineteca Nazionale, la Cineteca Italiana di Milano, la Cineteca di Bologna, la Cineteca del Friuli, hanno bisogno di fondi per appunto effettuare i restauri. Detto questo, a me sembra che tutte queste cineteche lavorino in maniera seria, anche grazie ai fondi del PNRR. Si spera che ci siano nel futuro immediato più fondi sia per restaurare i film, sia, questo è un percorso che viene fatto qui all'interno della Cineteca Nazionale, quindi posso essere testimone in prima persona, sia per digitalizzarli, perché gran parte dei film, come sappiamo, sono su un formato fragile che è la pellicola, che però va assolutamente conservato, perché la pellicola garantisce una durata, una vita nel tempo assai più certa dei formati digitali, però è necessario che tutti i film abbiano questa doppia conservazione. Ecco, conservare la pellicola cercando di usarla il meno possibile perché non si rovini, perché quella è la garanzia che il film non sparirà, e al tempo stesso digitalizzarli per consentire invece la circolazione di questi film, perché restaurare e conservare i film è un compito culturale fondamentale, ma non è sufficiente se poi questi film non possono essere visti, non possono essere goduti dalla popolazione. Narnia ha un po' questo senso, ecco, non solo cercare di conservare la memoria del nostro grande cinema, ma anche farlo vedere. Farlo vedere a un pubblico che ogni anno è sempre molto numeroso e appassionato. Io penso che a Narnia nel corso di questi 28 anni abbiamo creato una nicchia. È una nicchia piccola, che però garantisce la durata della memoria. Ce ne vorrebbero tante altre, ecco. Come diceva il comandante Mao Zedong, lui parlava dei 100 fiori, ci vorrebbero 100 Narni in giro per l'Italia.
28esima edizione del Festival del Cinema Restaurato Narni, Le Vie del Cinema, a Parco Bruno Donatelli, Parco dei Pini, a Narni Scalo, dal 1 al 6 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Alberto Crespi. A presto!
A presto, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo.
Con Maria Bonsanti del Centro Sperimentale di Cinematografia per presentare la rassegna Effetto Notte. A Roma, area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, dal 16 al 30 luglio 2022, ben trovata.
Grazie mille e un saluto a tutti.
Appena cominciata, ti chiedo subito com'è andato l'esordio.
Molto bene, siamo contentissimi e devo dire anche molto orgogliosi del nostro pubblico che ha affrontato due serate con film di grande livello, sicuramente film di un certo impegno, e l'ha affrontato un pubblico numerosissimo che è rimasto e ha partecipato con grande entusiasmo, quindi siamo estremamente felici e soddisfatti, e questo ci rende ancora più ambiziosi per il futuro sulla programmazione.
Come è nato tutto?
È una rassegna storica che esiste da diversi anni, che viene accolta in questo spazio molto bello grazie all'intesa con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, poi con la collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Direzione dei Musei Statali della Città di Roma, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e il Museo dei Granatieri. E noi creiamo questa arena per un paio di settimane, che è dotata anche di un bar, di uno spazio espositivo, e negli anni questa formula si è rivelata vincente, anche molto grazie poi agli incontri con gli autori dei film, con i nostri allievi, e negli anni questa rassegna si è rafforzata. L'idea degli ultimi due anni è stata di far dialogare le due anime del centro sperimentale, ovvero la Cineteca e la scuola, attraverso degli omaggi a grandi figure del mondo del cinema che però sono stati anche docenti alla scuola. Quindi da una parte l'anno scorso l'omaggio fu a Rotunno, e quest'anno allo scenografo Andrea Crisanti, che è stato anche preside e docente della Scuola Nazionale di Cinema e di cui quest'anno ricorreva il decennale della scomparsa.
Come saranno articolate le giornate?
Le giornate cominciano con un concerto organizzato appunto dal Museo degli Strumenti Musicali intorno alle 19:30. Al contempo, durante diverse date, è possibile anche avere l'opportunità di fare delle visite al sito archeologico. Poi proseguono alle 9:30 con un'introduzione insieme agli autori dei lungometraggi, che sono una selezione di 15 titoli, 8 con la scenografia dello stesso Crisanti e 7 con la scenografia o comunque il coinvolgimento di allievi di Crisanti, già operativi da tanti anni. E contemporaneamente, insieme a questi lungometraggi, tutte queste proiezioni sono precedute da un corto ogni sera realizzato dagli allievi del centro sperimentale nell'ultimo anno, sia della storia di Roma che delle serie distaccate. Da sottolineare che alcuni di questi cortometraggi, anche, anzi direi quasi tutti, sono lavori che hanno circolato moltissimo quest'anno, anche con selezioni importanti quali la Berlinale o nel caso delle variabili indipendenti di Lorenzo Tardella, ma contemporaneamente abbiamo mostrato in apertura il primo corto di Valerio Ferrara, che quest'anno col suo saggio di diploma ha vinto anche addirittura a Cannes alla CINEF. Quindi insomma siamo particolarmente orgogliosi di mostrare i lavori degli allievi, e loro sono veramente estremamente emozionati di mostrare i loro film prima delle opere di maestri quali Tarkovsky o Bellocchio o i grandi autori che abbiamo in rassegna.
Come sono state le scelte?
Il criterio è di dare spazio sia al cinema di, tra virgolette, patrimonio, sia al cinema più recente, con titoli addirittura degli ultimi due anni.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Anzitutto si può fare riferimento al sito del Centro Sperimentale, fondazionecsc.it. Poi abbiamo una pagina Instagram molto molto attiva, sulla quale faremo dei report quotidiani delle serate, dove avremo anche la possibilità di vedere i reportage che danno conto della nostra attività e dell'atmosfera abbastanza magica di queste serate.
La rassegna Effetto Notte a Roma, all'area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, dal 16 al 30 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Maria Bonsanti del Centro Sperimentale di Cinematografia. A presto!
A presto, grazie Federico, grazie a tutti.
Con Alessandro Del Re, direttore artistico della 18ª edizione del Festival Indipendente di Cinema di Ricerca, Lago Film Fest. A Revine Lago dal 22 al 30 luglio 2022, ben trovato.
Grazie a te Federico.
Ce ne parli, cos'è?
Lago Film Fest nasce 18 anni fa dall'intuizione di Viviana Carlette, che è stata la fondatrice e tuttora è nel direttivo del festival in qualità di direzione generale, e nasce nel borgo di Lago, che è una frazione di Revine Lago. Il borgo di Lago è un borgo medievale del 400 che ospita al suo interno più o meno 200 persone, quindi un festival che si svolge in un luogo molto piccolo, un posto anche molto decentrato, l'aeroporto più vicino è un'ora e un quarto. Si è sviluppato in 18 anni diventando quello che è oggi, quindi un polo per ricercare le nuove rotte del cinema contemporaneo in Italia attraverso la lente di ingrandimento del cortometraggio. Infatti è un festival che si occupa prevalentemente di cortometraggio. Quest'anno ospitiamo 160 cortometraggi al festival, di cui 105 in concorso e 55 fuori concorso, perché abbiamo una grande parte del festival, del nostro programma, che è il fuori concorso, dove abbiamo focus tematici, fireworks, che sono le nostre retrospettive a giovani autori internazionali. Quest'anno arriva questa ridefinizione, passa da Festival Internazionale di Cinema Indipendente a Festival Indipendente di Cinema di Ricerca.
Com'è strutturata questa edizione?
È strutturata in una serie di incontri, workshop, press meeting, quindi gli incontri tra autori e stampa pubblico al mattino, e uno spazio preserale di incontri tra gli ospiti del festival, i giurati, le retrospettive e il pubblico. Quindi verso le 19 è un bellissimo momento in cui venire al festival, perché è uno spazio di approfondimento. Durante il pomeriggio ci sono vari workshop, e qui cito quelli Lost sul suono nel cinema. Quest'anno avremo Mirko Perri, che è tre volte vincitore del David Donatello per il miglior suono, che terrà una masterclass, e i workshop per bambini tutti i giorni alle 17, in cui facciamo avvicinare i più giovani al cinema, alle tecniche cinematografiche e più in generale. Quest'anno, ad esempio, sempre all'interno del suono abbiamo Taketo Gohara, che è il produttore discografico di Bruno Risas, che farà un workshop per i bambini dai 6 ai 10 sul suono nel cinema. Alle 21.30 partono le proiezioni, quattro schermi in contemporanea, varie attività nel borgo, performance, concerti, e i quattro schermi che andranno contemporaneamente fino a notte inoltrata, dove lo spettatore potrà scegliere che tipo di contenuto vorrà usufruire. Infatti, per entrare al festival basta prendere un biglietto, e poi l'accesso a tutti gli schermi, a tutte le attività, è compreso in quel biglietto, quindi uno entra come se fosse un evento e poi può usufruire di tutto il palinsesto di quella giornata. In chiusura di serata abbiamo sempre delle sorprese, delle attività che annunciamo di lì a poco e sono veramente imperdibili, perché vedrete delle cose uniche nel suo genere a livello di cinema e del coinvolgimento con gli ospiti.
Gli ospiti, oltre ad autori e autrici, chi ci sarà?
Oltre ad avere 21 giurati divisi su 7 premi, avremo ospiti ad esempio del premio Sonego, che è il premio di sceneggiatura per cortometraggio. Quest'anno ci sarà con noi Silvia Napolitano, Massimo Gaudioso. Abbiamo un super ospite che non abbiamo ancora annunciato. Poi abbiamo dalla Bolivia Ciro Russo, a cui dedichiamo una retrospettiva, che è un autore boliviano che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e che è già in residenza a Lago per scrivere il suo nuovo progetto. Abbiamo musiciste come Ginevra Nervi e Adele Altro, e abbiamo autori come Kamal Al-Jafari, Mattia Spignero, Payal Kapadia, in più tutti gli ospiti che noi normalmente avremmo, come ad esempio le direttrici di festival di Doc Lisboa, Joanna Sousa, e la direttrice di Entrevista de Belfort, Elsa Chardit. Inoltre avremo anche Mitra Farani, che è una produttrice, è la produttrice dell'ultimo film di Jean-Luc Godard, Le Livre d'Image, e sta producendo l'ultimo film di Jean-Luc Godard, Scénario, che sarà con noi e presenterà tra l'altro un trittico di film dell'Ebrahim Golestan Film Studio. Insomma, oltre a autrici e autori, c'è proprio un tuffo all'interno del mondo del cinema contemporaneo e del cinema del futuro, attraverso appunto un parterre di ospiti che saranno più o meno 80, sparsi su 9 giorni di festa. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti, appunto da Ciro Russo boliviano a sempre un regista a lui simile, che è Alexandre Coberizze, che ha vinto l'anno scorso il premio della critica a Berlino, che invece, visto che si è innamorato del festival l'anno scorso, ha deciso di portare un suo focus curato, che è un viaggio sentimentale nel cinema georgiano dal 27 all'81, una cosa veramente imperdibile che lui presenterà in anteprima qua.
Che percorso di fruizione sta facendo il cortometraggio?
È passato negli ultimi anni da un trampolino di lancio per giovani autori a proprio questi ultimi anni di pandemia. La fruizione del cortometraggio è cambiata perché cambiano i nostri tempi di fruizione. Quindi siamo più portati, soprattutto sugli schermi piccoli, a fruire cortometraggi, ma anche le piattaforme di cinema come Netflix, Mubi, Amazon Prime ci propongono cortometraggi, vengono aperti i canali di cortometraggio, perché è un formato che tutti riescono a controllare, che non impegna troppo, che uno può vedere anche per assurdo sul telefono andando a lavoro in tram, e è un formato più agile. Questo sta cambiando ovviamente la fruizione e il mercato del cortometraggio, che una volta iniziava e finiva all'interno dei festival di cinema. Adesso si stanno trovando nuove strade. Noi come festival l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine su il cortometraggio e le piattaforme VOD, che è disponibile tra l'altro su YouTube, sul nostro canale. Sta cambiando. Quello che noi come festival stiamo cercando di fare è capire queste traiettorie, dove stiamo andando col cortometraggio, stiamo capendo anche gli autori come si stanno approcciando a questo cambiamento, e siamo sempre stati molto sensibili anche agli autori che non usano solo il cortometraggio come trampolino di lancio, ma che è proprio la loro forma artistica. Faccio un esempio su tutti: nel 2015 abbiamo ospitato la prima retrospettiva che è dal mondo di Costantina Cozzamani, che è un'autrice che è imprescindibile nel cinema greco, che lei ha fatto solo cortometraggi e credo continuerà a fare solo cortometraggi perché è la sua forma artistica, e questo è una cosa che noi come festival vogliamo promuovere.
In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web?
Potete trovare tutte le informazioni e il programma, sia scaricabile che usufruibile a singolo evento, su lagofest.org. Vi ricordo che se comprate il biglietto in prevendita online, in caso di pioggia, visto che siamo un festival a cielo aperto, avete diritto al link per vedere i film di quella sera e di tutte le altre sere da casa. E per qualsiasi informazione scriveteci e noi vi risponderemo.
18ª edizione del Festival Indipendente di Cinema di Ricerca Lago Film Fest a Revine Lago dal 22 al 30 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Del Re. A presto!
Grazie a voi!
con Sergio del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per presentare 100 celle City Movies il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutte e grazie per l'ospitalità.
Quest'anno in versione un po' ridotta, raccontaci un po'.
Eh sì, quest'anno, come gli ultimi numerosi anni passati, 100 celle City Movies si terrà al Forte, soltanto il giovedì, sempre con la doppia proiezione. Dico soltanto il giovedì perché di tradizione, tra virgolette, proiettiamo anche il martedì, ma quest'anno per varie ragioni ci siamo attenuti solo al giovedì. Ci sarà una sala di proiezione nell'arena di fronte all'ingresso del Forte, di fronte al ponte Levatoio, e una all'interno della piazza d'armi di destra, quindi cinema sotto le stelle all'aperto, in questa torrida estate romana. Cominciamo il giovedì 14 luglio e termineremo giovedì 4 agosto, quindi sono 4 appuntamenti per 8 film in totale.
I due film del giovedì sono in contemporanea?
Sì, avvengono in contemporanea, ovviamente avranno durata diversa, ma iniziano entrambi alle 21.30, quindi c'è una doppia scelta per ogni giovedì. Quest'anno siamo riusciti a ottenere il fatto di proiettare all'interno, insomma, nella piazza d'armi di destra, interno al Forte, i film sottotitolati in italiano, quindi in lingua originale. Questo riguarda anche i due documentari che presenteremo con la presenza degli autori, mentre nell'arena del parco, diciamo nell'arena grande fuori dal Forte, proietteremo i film doppiati in italiano. Ovviamente poi per chi ne avesse bisogno, per varie ragioni, si possono sempre inserire i sottotitoli per i pudenti o non udenti.
Al di là della versione ridotta di quest'anno, come si sta sviluppando il cinema al Forte?
Il cinema al Forte sia nel 2021 che nel 2020 ha portato avanti le proiezioni d'estate e anche, per una piccola parentesi, nella fase autunnale. Poi per il periodo invernale, per il periodo freddo, poi per chi non lo sa, il Forte insomma è sempre un po' più fresco d'estate, è una bella cosa, d'inverno un po' meno, insomma per ragioni pandemiche, di tutela eccetera eccetera, abbiamo scelto di non attivare le proiezioni all'interno della sala cinematografica del Forte, che c'è, tra l'altro è uno dei primissimi laboratori attivati nel centro sociale da più di 35 anni. E insomma, per non stare chiusi, attaccati gli uni agli altri, abbiamo scelto di sospendere le attività invernali, però appunto d'estate siamo comunque riusciti ad andare avanti. Adesso con questa rassegna ridotta estiva riprendiamo le fila delle proiezioni al Forte e poi siamo fiduciosi e fiduciose che dall'autunno potremo tornare anche con la proiezione all'interno del cinema e a proiettare film anche durante l'autunno, possibilmente il giovedì, che è un po' il giorno un po' tradizionale, ma questo insomma lo vedremo più avanti. Seguiteci, abbiamo anche una pagina su Facebook che si chiama Cinema Forte, da non confondere con altri Cinema Forte che sono venuti fuori quest'estate. Il nostro si distingue per essere un cinema autogestito e quindi andateci a cercare anche sul sito www.forteprenestino.net, troverete al momento, insomma verso settembre-ottobre, le notizie riguardanti le proiezioni autunno-inverno. Invece per quanto riguarda questa rassegna, si è messo su un gruppetto che come tutti gli anni si forma proprio per gestire le proiezioni. Si tratta di 8 film. Per giovedì 28 proietteremo all'esterno La Fiera delle Illusioni, l'ultimo film di Guillermo del Toro, che fra l'altro è un remake di un vecchio film, se non sbaglio, degli anni 50. Nell'arena interna presenteremo il documentario Sisterhood, che ha girato un po', ma noi ci teniamo moltissimo comunque a proiettarlo anche al cinema per il nostro pubblico e per chi ancora non l'ha visto. Il film è di Domiziana De Fulvio, è stato girato fra il parco dell'ex SNIA, i campi di basket dell'ex SNIA in Italia, nel campo profughi in Libano, sempre campi da basket si parla, e negli Stati Uniti a New York. Il film del 2019 e Sisterhood racconta di queste appunto realtà di squadre femminili di basket in 3 posti diversi del mondo e dei legami appunto di sorellanza che corrono attraverso una palla da basket che rimbalza. L'ultimo giorno in proiezione, che è giovedì 4 agosto, proietteremo all'esterno il film di Vinterberg del 2020, un altro giro, si parla di alcol, si parla di cinema critico, di cinema spiazzante. Mentre nell'arena interna proietteremo questo film che è stato distribuito su queste piattaforme di cinema indipendente online, Limbo di Ben Sharrock, che è una commedia in qualche modo raffinata, curatissima sul piano della ricerca del linguaggio cinematografico, ironica, sarcastica sull'immigrazione in Scozia, ed è un film del 2020, invito caldamente a venire a vedere.
Centocelle City Movies, l'arena al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma, il giovedì dal 14 luglio al 4 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sergio del Forte Prenestino. A presto.
Grazie, grazie mille a te e grazie mille alla radio. Ci vediamo presto e ci vediamo giù al Forte.
Con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per presentare l'arena Alphaville d'estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Ben trovata.
Salve a voi tutti, ciao Federico, sono contenta appunto di dar vita di nuovo a questa arena quest'anno, insomma è un'arena anche bella polposa, secondo me adatta alle esigenze dei cinefili più appassionati.
Quanti sono i film proposti e quali sono i giorni della settimana adibiti?
Noi proietteremo tutte le sere tranne il lunedì, come giustamente hai detto tu in inizio, dal 13 luglio al 20 agosto, tranne il lunedì e il giorno di Ferragosto, che peraltro è un lunedì. Finiremo sabato 20 agosto, i film sono tanti perché appunto i giorni di programmazione sono praticamente 5 settimane e quindi sono una 35ina, più quelle cose che sono fuori dalla programmazione ma dentro alla programmazione per interessi particolari. Infatti apriremo il 13 luglio, questo ci tengo moltissimo a dirlo, con un cortometraggio davvero importante perché appunto è un cortometraggio che riguarda l'autismo, ma è un cortometraggio sui generis perché si parla di autismo, si parla di opportunità, si parla di storie, ma si parla anche di musica e c'è una citazione in questo cortometraggio eccezionale da Intrigo Internazionale di Alfred Hitchcock che veramente merita da sola un'attenzione, ma soprattutto è il progetto di questi ragazzi, di questo film In Controluce di Vincenzo Cammarata che mi fa piacere ospitare, e questo sarà l'inizio di questa arena estiva.
Ci sarà anche spazio per qualche chiacchiera?
Ma certo, certo Federico, noi proponiamo una selezione di film della storia del cinema importantissima che sicuramente fa bene voglia di chiacchierare. Quest'anno questi tanti film che propone il Cineclub Alphaville sono film che in qualche modo hanno a che fare con tantissimi anniversari ed omaggi. Per esempio, come si fa a non parlare del dopo film con Jean-Louis Trintignant, per dire? Noi iniziamo con Jean-Louis Trintignant che è scomparso da poco, una selezione di film da quelli più, tra virgolette, leggeri a quelli più pop, a quelli più importanti, cito per citare La mia notte con Maude, è certo che ti viene di parlare dopo aver visto La mia notte con Maude, ma faremo anche una serie di dedicati per esempio a Ugo Tognazzi, a Vittorio Gassman, a Doris Day, a Casablanca che quest'anno compie 80 anni, faremo vedere tantissime cose che hanno a che fare anche con autori di culto della storia del cinema, con registi, attori, sceneggiatori, protagonisti assoluti della storia del cinema. Certo che ci saranno le chiacchiere, Federico, perché con tutti quei film c'è addirittura la riproposta del Padrino, il primo Padrino del 72 che chiude la rassegna. E poi c'è una cosa particolare che quest'anno ospitiamo all'interno dell'arena all'aperto dell'Alphaville d'estate. La cosa particolare è che durante l'anno è nata una striscia teatrale che si chiama Il Teatro Breve. Quest'anno Il Teatro Breve propone due piccole cose in presenza appunto all'interno dell'arena. Una riguarda Rita Pasqualoni, un'attrice insomma piuttosto nota e anche soprattutto piuttosto capace, direi bravissima, che ci ricorderà Marilyn attraverso la sua ultima intervista, appunto l'intervista che Marilyn fece poco prima di andarsene purtroppo, e lei appunto la riproporrà in una interpretativa, così come ci sarà, e qua la protagonista ahimè per tutti sono anche io, ci sarà un teatro breve dedicato ad un testo nuovo di un attore appunto teatrale che è cinematografico, Antonello Scarano. Il testo è un testo che ha per titolo Via dell'amore e io sarò insieme a lui sulla scena per una lettura interpretativa. Tutti questi teatri brevi durano davvero 15 minuti. Ci sarà anche una serata dedicata alla musica, anche perché Marcella Convertini e Cristiana Lux dedicheranno vari pezzi blues da loro rivisitati, ma soprattutto prima del film uno di questi pezzi è la partitura originale di Alphaville che è stata creata proprio da Marcello Convertini, quindi no, è tutta una serie di cose belle di rimando e parleremo sicuramente, sicuramente tanto.
Cortometraggi, documentari e film, per le cose più brevi è previsto un abbinamento?
No, per quanto riguarda Marilyn nella sua ultima intervista, sì, dopo ci sarà quando la moglie è in vacanza, perché quest'anno, tra l'altro, tra tutti gli anniversari che noi in qualche modo citiamo all'interno di questa programmazione, c'è l'anniversario di Marilyn, e quindi quella serata sarà una serata dedicata sia a Marilyn con Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, che peraltro è anche lui in anniversario e che quindi ricordiamo felicemente, e poi subito prima ci sarà appunto questa dedicato a Marilyn. Per quanto riguarda invece l'altro, Odiare l'amore, no, non c'è di Antonello Scarano, non c'è un abbinamento, però dopo viene un film bellissimo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Doris Day, questa grande attrice, no, che fu il culto pop per generazioni di americani e non solo.
Per il programma tutti i dettagli ci dai riferimenti internet?
Su www.cineclubalfaville.it o su Facebook di Alphaville, dove ogni settimana vengono riproposte, così come anche nel sito per la verità, tutte le rassegne. Poi questa cosa si può vedere anche in giro comunque online, perché viene molto ospitata. Ed abbiamo anche la possibilità di poter quest'anno, avendo stretto una forte collaborazione di comunicazione e di condivisione con Sentieri Selvaggi, è possibile da Sentieri Selvaggi leggere tutta la programmazione.
L'Arena Alphaville d'estate al Pigneto, al giardino del centro anziani di via Luigi Filippo De Magistris, dal 13 luglio al 20 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. A presto!
Grazie Federico, saluto anche i diari di Cineclub, dove scrivo articoli di cinema ogni mese che si possono consultare gratuitamente, e saluto anche la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, che ci permette come ogni anno questa programmazione. Grazie Federico, un abbraccio a tutti voi e buona estate.
Con Cristiano Gerbino, co-direttore artistico della rassegna Film Society a Roma, in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato!
Ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Ci siamo sentiti anche lo scorso anno, cosa cambia? Spieghiamo anche cos'è questa rassegna.
Questa è una rassegna che quest'anno è al terzo anno, che si svolge principalmente al Teatro India, e poi in altre arene con aree tematiche. L'anno scorso c'era il Monk, c'era anche un'arena a Torino, quest'anno ci sarà un nuovo spazio oltre al Teatro India che si chiama lo Sky Park, che è uno spazio, un rooftop stupendo al Casilino, nato qualche settimana fa, in cui ci sarà un'arena a 200 posti molto bella, in cui faremo un po' di film, diciamo l'art house internazionale migliore a nostro umile giudizio dell'annata, della stagione appena passata. Al Teatro India invece, come ormai fra virgolette tradizione, facciamo un po' di film internazionali anche pressoché inediti grazie alla collaborazione con Mubi, e poi dei grandi classici italiani internazionali con un focus sul noir. E quest'anno c'è la collaborazione anche di Amnesty International, che farà tre serate sui diritti civili, e con Rai Cinema, che c'era già l'anno scorso, poi i cortometraggi, anche lì una selezione dei migliori cortometraggi della passata stagione. E ci sarà anche una mini rassegna alla Casetta Rossa, l'anno scorso era dedicata al Coming of Age, quest'anno sarà più sull'ambiente e sul futuro possibile che ci aspetta. Sono tante proiezioni, ci sono anche delle masterclass, come anche qui, fra virgolette, tradizione, sulla scrittura e sulla regia, che quest'anno si svolgeranno alla RUFA, che è una università privata di belle arti. Insomma, tantissimi appuntamenti.
Quanti sono nel complesso i titoli?
Sono circa 50, considerando anche i cortometraggi.
Come funzionerà con le tre arene? Andranno anche in contemporanea?
Sì, alcuni film andranno anche in contemporanea. Al Teatro India e alla Casetta Rossa sono tutti film a ingresso gratuito, mentre lo Sky Park sono film della stagione, quindi ci sarà un ingresso a pagamento. Totalmente gratuiti invece saranno sia le masterclass, sia gli incontri che faremo con Torino Film Lab, stavolta online, e con Europa Creativa. Da un lato per lo sviluppo di progetti internazionali, lato scrittura, diciamo, lato autoriale, dall'altro per un po' più industry oriented verso le possibilità di finanziamento di film grazie ai programmi del Media Desk di Europa Creativa. Quindi ci sono tante cose, film per appassionati, lingua originale, tantissimi film che abbiamo amato e che hanno trionfato nei vari festival nel corso della stagione, e poi ci sono appunto degli approfondimenti sia
per gli autori, noi tendiamo ad avere uno sguardo autoriale sugli autori, sia invece per chi produce.
Com'è stata la scelta delle opere?
Diciamo che avendo la possibilità di fare una selezione, per esempio al Teatro India, di una 35ina di film, noi andiamo un po' a istinto su quello che abbiamo amato, che ci ha fatto innamorare del cinema nel corso degli anni, quindi andiamo anche molto lontano. Quest'anno faremo il King of Comedy, diciamo la versione noir dei Joker, che era di Martin Scorsese, Re per una notte, poi un tributo come ogni anno, una grande passione per Woody Allen, con un altro dei film considerato fra i 10 film migliori di Woody Allen, però abbastanza sconosciuto, che è Brother Danny Rose. Poi facciamo anche Chinatown, facciamo Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani. Riproponiamo, dopo il successo dell'anno scorso, anche un Melville con Le Samurai, c'è cioè Frank Costello, Faccia d'Angelo, ci sarà Lenny, Being There, ovvero Oltre il Giardino. Insomma, tanti film internazionali che hanno un po' cambiato la storia del cinema, e alcuni italiani, riproponiamo Colombella Rossa sul grande schermo, Gli Anni Ruggenti, Gli Ordini Sono Ordini, questo per quanto riguarda il Teatro India. Invece per quel che riguarda lo Sky Park, diciamo, cerchiamo di fare una selezione di film che hanno uno sguardo abbastanza speciale. Ci sarà nello specifico un film che noi abbiamo amato moltissimo, ma che non è arrivato in Italia e quindi sarà pressoché inedito perché non ha avuto distribuzione, che si chiama Last Black Man in San Francisco. Poi Annette, La persona peggiore del mondo, Licorice Pizza, però anche Waves, un altro film meraviglioso della 24, e anche film nuovi tipo Red Rocket e X, A Sexy Horror Story. Insomma, cerchiamo di dare un taglio a queste arene che sia da un lato appunto storia del cinema e dal lato chicche che non hanno avuto grandi platee, ma che vale la pena vedere.
In alcuni casi è prevista la presenza di ospiti?
Noi quest'anno non facciamo film italiani contemporanei, un po' appunto sempre nella direzione di differenziarci, differenziare lo sguardo. Nella collaborazione con Mubi sono previsti degli incontri che ancora non sono stati confermati, però per gli aggiornamenti insomma vi invito ad andare sul sito www.filmsociety.it o anche tutte le pagine Facebook e Instagram, perché credo che a breve avremo delle novità, ecco.
La rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristiano Gerbino. A presto.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Con Mario Sesti, il curatore della 10ª edizione di Cinema al Masti, a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022, ben trovato.
Grazie Federico, sei sempre puntuale, un cronista impeccabile.
Partiamo dalle origini, come inizia Cinema al Masti?
Cinema al Masti nasce dal fatto che ci sono due istituzioni che si occupano di cultura, un museo della creatività del XXI secolo, una fondazione che si occupa del cinema a Roma e che ha soprattutto in carico la Festa del Cinema, che è l'iniziativa di maggiore incandescenza, che decidono insieme di programmare qualcosa. Che cinema si può fare in un museo di arte contemporanea? Abbiamo fatto diversi tentativi e da lì poi è nato uno spazio dedicato al documentario, di cui tu hai perfetta nozione perché hai dato sempre puntuale informazione, si chiama Extra Doc, che quest'anno viene fatto a novembre, che in ragione di Covid è stato spostato. È nato anche un festival di video essay, che per l'appunto è alla terza edizione e che si svolgerà quest'anno il 5 luglio. E quest'anno c'è un'iniziativa in più che si chiama Extra Explore. L'idea è quella, il sottotitolo è Alla ricerca di un altro cinema italiano, di censire, di far vedere, di aiutare a trovare anche un ulteriore pubblico a tutti i film italiani che abbiano un accanimento nell'innovazione, nell'intercettazione di personaggi, storie, sguardi diversi da quelli che tradizionalmente possiamo incontrare, ormai un po' fossilizzati, diciamo così, nei generi, nelle sale e nelle piattaforme, e che quindi proprio una fondazione e un museo d'arte contemporanea siano i posti più giusti, i luoghi più sani in cui far uscire dal conobuio. Magari facciamo qualche titolo per capire di cosa parliamo. Per esempio A Chiara di Jonas Carpignano, che uno dei film italiani più belli dell'anno e la cui protagonista ha vinto il Davide Donatello e che sarà a presentarlo, oppure Il buco di Fra Martino, che ha vinto un premio importante a Venezia, un film quasi completamente senza dialoghi ma con immagini, situazioni, ricostruzioni, rievocazioni così suggestive, forti e dense, dove aveva avuto un coro di acclamazione soprattutto dalla stampa estera a Venezia, e ci sarà Fra Martino a presentarlo. Dico tutto questo perché in realtà Extra Explore non è semplicemente una rassegna, è un'arena, visto che si svolge all'esterno, subito davanti al Maxi. Ma è un vero e proprio festival, cioè un posto in cui ci sono i film accompagnati da coloro che li fanno e che incontrano in qualche modo il pubblico e che hanno la possibilità di vedere un pubblico reagire a ciò che hanno fatto. Sono film italiani, come per esempio Un piccolo corpo, che ha vinto il Davide Donatello come migliore esordio, che hanno tutti un partito preso, l'idea che c'è ancora tanta bellezza nel cinema da scovare, che non è stata ancora parlata, detta, mostrata, che ci sono tante storie che possono essere scovate nella verità del mondo e che raccontate di fronte a uno schermo acquistano una grazia, una bellezza e naturalmente l'intensità della forma, del linguaggio che la parla, che è ciò che amiamo del cinema fondamentalmente.
Che scadenza si è dato quest'anno?
È un festival, diciamo così, di natura orizzontale, nel senso che quasi ogni giovedì c'è un pubblico. C'è anche una giuria di under 30, di ragazzi appassionati, di buona formazione, che sono guidati da Giulio Scarpani, un volto molto noto del cinema, della TV, del teatro, affiancati da due critiche cinematografiche di grande esperienza, come Patrizia Pistagnesi e Roberta Ronconi, che fanno parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Questa giuria assegnerà sicuramente un premio al migliore di questi sei film italiani che io ho scelto attraverso naturalmente i festival più importanti, Cannes, Venezia, Torino, Taormina. Io credo che chi avrà modo di poter seguire questa rassegna avrà effettivamente una selezione di cinema italiano veramente cristallina, ecco, la possibilità veramente di vedere come il cinema italiano, poi indipendentemente dai risultati al botteghino, che come sai sono diventati drammatici, ha la capacità di reagire con la generazione di talenti che segna anche il modo in cui, indipendentemente dalle condizioni materiali e produttivi, il cinema appartiene al DNA di questo paese in maniera profonda e per certi versi misteriosa.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli della programmazione?
Potete trovare tutto sul sito di Fondazione Cinema per Roma, poi sul sito del Maxi. Un'ultima informazione, tutti quanti i lungometraggi sono preceduti da dei corti realizzati dagli allievi della NABA, la nuova Accademia di Belle Arti che hanno aperto a Roma, e che dà naturalmente un ulteriore tasso di creatività, di originalità e anche se poi un po' di speranza alla possibilità che sul grande schermo appaiano al più presto anche nuovi talenti in grado di riempirlo.
La 10ª edizione di Cinema al Maxi a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Mario Setti. A presto.
Grazie a te Federico.
Con Leandro Pesci dell'ANEC Lazio per presentare Cine Village a Monteverde a Roma, Largo Ravizza,
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Ben trovato.
Grazie a tutti e buona giornata a tutti.
Quest'anno si sposta a Monteverde, come mai la scelta di Monteverde?
Non possiamo più fare talenti, abbiamo scelto Monteverde perché Monteverde è un quadrante della città dove non esistono sale cinematografiche, quindi dal punto di vista cinematografico è una zona sprovvista e quindi andiamo a casa loro, portiamo il cinema in casa, visto che non ce l'hanno durante l'inverno, non c'è stata una sala cinematografica vicino e nello stesso municipio. Quindi abbiamo scelto questa ipotesi perché riteniamo che sia una cosa molto importante per i cittadini che abitano nel municipio.
Ogni giorno un evento?
Sono quasi 2 mesi e mezzo. Ogni giorno c'è un film diverso, ogni giorno c'è una iniziativa diversa, nel senso che ci saranno anche delle iniziative, degli eventi, ci saranno degli autori che accompagneranno i loro prodotti. La programmazione noi la facciamo 15 giorni per 15 giorni, perché i programmi possono sempre cambiare.
Com'è stata la scelta dei titoli?
nei primi 15 giorni, quindi diciamo nella prima programmazione, è stata una scelta molto variegata. Abbiamo spaziato dai film commerciali a dei film anche impegnati. Perché questo? Perché non sappiamo come il pubblico di quella zona come reagisce, che tipo di pubblico ci abbiamo, che tipo di programmazione preferisce. Quindi in questi 15 giorni abbiamo fatto un mix di vari film, così saremo in grado nel proseguo della programmazione da poter stabilire che tipo di spettatori ci abbiamo, e a quel punto andremo su un target o su un altro, o altrimenti continueremo a fare un mix di tutto, sia più commerciale e sia più di qualità.
Ci sono anche degli eventi gestiti da Franco Montini.
Sono eventi con la partecipazione di registi o di alcuni attori. Montini sviluppa un target che lo chiamiamo il cinema italiano vincente. È un cinema che magari è stato visto in tono minore, che magari ha vinto anche dei premi.
Come sarà strutturata l'area?
Uno schermo da 10 metri per 4,5, ci sono 393 sedie. Questo è l'arena cinematografica. Poi all'interno della Piazza Ravizza ci sarà una zona dove il venerdì, sabato e domenica ci sarà una zona con i stand, con i mercatini, e poi tutte le sere ci sarà la presenza del food.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
cinevillageroma.it.
Cinevillage a Monteverde
dal 27 giugno al 7 settembre 2022.
Un saluto e un ringraziamento a Leandro Pesci dell'ANEC Lazio.
A presto. A voi, vi aspetto tutti quanti. Grazie.
Con uno dei curatori della programmazione per presentare scena il cinema lungo il Tevere a Roma dal 17 giugno al 31 luglio. Ben trovato.
Ciao a tutte e tutti.
Raccontiamo intanto scena cos'è.
Scena è uno spazio che si trova in via degli Orti di Aliberto, normalmente, o meglio, si trova lì nella sua sede storica, che era quella del Film Studio, e ha avuto dal 7 giugno dell'anno scorso una programmazione che ha visto la partecipazione di molti festival, molte rassegne. Scena è anche uno spazio molto piccolo, va detto anche questo, uno spazio di 67 posti, e che quindi è anche dedicato a un certo tipo di programmazione che non è così mainstream. Quindi su quello schermo si sono alternati ovviamente registi della grande tradizione, ma anche degli innovatori e delle innovatrici del cinema. Nel caso di Scena sul Tevere, la nuova rassegna, c'è stato uno spostamento, quindi abbiamo chiuso la sede in via degli Orti da Libert e ci siamo spostati lungo il Tevere, più o meno all'altezza di Porta Portese, sarebbe l'indirizzo preciso Eripa Grande, Scesa San Michele. In questo spazio, che è sempre abbastanza piccolo, sono circa 120-130 posti, abbiamo cominciato una rassegna che vede la partecipazione di registi e registi importanti. Ci sono stati Carlo Verdone già, ma ci saranno Matteo Garrone, Sidney Sibila, Laura Morante, Paolo Virzì, ci sarà Costanzo con Alba Rohrwacher, insomma tanti appuntamenti spesso preceduti anche da incontri con i protagonisti e le protagoniste del cinema attuale.
La programmazione, quali sono stati i criteri di scelta?
Sono stati dei filoni che abbiamo tracciato, ovvero da un lato c'era un'attenzione ai classici, quindi andare un po' a vedere quelli che erano stati gli anniversari, per cui andiamo anche da Lizzani a Gatman, oppure Monica Vitti, abbiamo quindi attinto alla tradizione del cinema italiano. Poi c'è un altro criterio che era quello anche della commedia, pensando che tutto sommato la sera sul Tevere la gente avesse voglia anche un po' di rilassarsi e ridere e sorridere. C'è un criterio che invece si chiama, è quello dei millennial, cioè film dei nuovi registi, per cui ci saranno anche film come La Tana, Piccolo Corpo, Maternal, quindi degli esordi importanti di quest'anno. Un altro criterio era la serialità, per cui tra le cose che faremo vedere ci saranno dei film o delle opere di serie, come ad esempio Una squadra di Domenico Procacci o anche Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. In entrambi i casi saranno presenti appunto i registi.
Come funzioneranno le serate?
Alle 21.30 più o meno parte sempre il film e un'ora prima o mezz'ora prima c'è l'incontro. L'ingresso è sempre gratuito, il programma è disponibile sul sito Lazio Terra di Cinema, che è il nuovo sito della Regione Lazio che va a raccogliere una sorta di hub online che raccoglie tutte le info del cinema qui in regione.
Il primo bilancio per Scena?
È estremamente positivo perché su 270 giornate circa di programmazione che abbiamo avuto abbiamo riscontrato circa 10.000 ingressi, quindi se fai un po' il conto di quello che avevo detto che era grande la sala, cioè i 67 posti, diciamo che noi la crisi della sala non l'abbiamo patita. È vero ovviamente che quella è una sala sempre gratuita, il cui obiettivo è anche l'alfabetizzazione cinematografica. Quindi l'idea è quella di riportare la gente al cinema, di abituarla al cinema. C'è anche un grande lavoro che si fa con le scuole e le università, quindi è un posto dove anche la mattina spesso si vedono film, si parla di cinema, si racconta anche quello che significa lavorare nel cinema a tutti i livelli, con tutte le maestranze.
Su quali idee state lavorando per la nuova stagione?
Sicuramente riproporremo degli appuntamenti che hanno funzionato molto bene, come anche le rassegne d'autori e di autrici. Ad esempio, una delle ultime che è andata benissimo era quella con Costanza Quatriglio. Abbiamo avuto precedentemente Daniele Vicari, Susanna Vicchiarelli e Leonora Danco. Quindi sicuramente ci saranno queste monografie di registi e registi contemporanei. Si riproporrà la collaborazione con la Festa del Cinema per Roma. Ci saranno senz'altro anche gli appuntamenti della settimana della critica dei grandi festival, cioè Cannes, Locarno e Venezia. Ci tengo a sottolineare che questi ultimi due appuntamenti sono appuntamenti invece a pagamento, perché ovviamente tutti i resti della città paga in altri luoghi, quindi in quel caso abbiamo invitato anche noi. Ci teniamo molto affinché le piccole e medie produzioni possano avere da noi anche uno spazio e un'ospitalità per far vedere i nuovi prodotti del cinema non per forza mainstream che si sta girando in Italia e non solo in Italia.
L'Arena di Scena, il cinema lungo il Tevere, a Roma dal 17 giugno al 31 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori della programmazione. A presto!
A presto, ciao!
Con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Docu e Arena, a Roma, Casa del Cinema, per 10 mercoledì dal 15 giugno al 14 settembre 2022. Ben trovato Maurizio.
Grazie, buonasera a voi, ciao. Innanzitutto la scelta dell'estate, perché il secondo anno consecutivo la pandemia ha un po' cambiato le cose. Durante l'inverno non è stato facile né l'anno scorso né quest'anno organizzare qualcosa. La Casa del Cinema è stata per fortuna ripresa d'assalto a inizio anno, da febbraio-marzo. Ho l'idea di portare all'Arena, in cui c'è un ingresso libero come sempre e in cui sotto le stelle forse alcune cose vengono godute meglio, e il ciclo di documentari. Non saranno mercoledì consecutivi, infatti i primi tre sono il 15 giugno, il 22 giugno e poi si salta dritto per dritto al 27 luglio e da allora in poi, fino al 14 settembre, sempre di mercoledì, alle 21.30 i primi due e poi alle 21 gli altri per questioni poi di luce, eccetera, ecco che partono le proiezioni. Premessa, il 15 giugno l'apertura è con il film Marina Cicogna, La vita e tutto il resto, di Andrea Bettinetti, che sarà preceduto da un incontro con alcuni dei documentaristi e produttori appunto dei film che avrò in rassegna. Sono quasi tutti e 10 dei ritratti. È la seconda volta, forse il terzo anno, compreso un anno precedente ancora, prima della pandemia, in cui ci specializziamo nella focalizzazione di storie di vita legate non solo al cinema, anche allo spettacolo e anche oltre, perché crediamo che con Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, in perfetta sinergia editoriale, possano comunicare il senso di quello che stiamo vivendo, cioè esempi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare delle cose, a inventare delle cose, a creare delle cose, a cambiarle. E cominciamo con Marina Cicogna, la nipote del Conte Volpi che fondò la Mostra del Cinema di Venezia. Ecco la grande produttrice internazionale, oggi 88enne, irriducibile e assolutamente granitica, e la produttrice di alcuni film di Pasolini. L'ha diviso con Alfredo Bini il lavoro del cinema di Pasolini, lei come produttrice, di Elio Petri, pensiamo a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Bolognini e di altri autori. Quindi sotto questo aspetto una produttrice illuminata, apripista. E la vita è tutto il resto, è quello che ha passato, frequentando la Hollywood di un certo tipo, frequentando il grande cinema europeo. Lei si racconta senza sconti, è un lavoro prodotto da Riccardo Piadene di assoluto valore, che è stato fra i finalisti, peraltro ai Nastri d'Argento, come documentari su cinema, cultura e spettacolo.
Sono vari ritratti di varie personalità in vari campi, artisti sì. E non solo. Ecco, sì. Questa attenzione è sempre più avanzata del documentario sì. Verso sì. Appunto i ritratti, come la vedi?
Credo che sia la voglia innanzitutto di focalizzare non agiograficamente e non con la voglia soltanto di un tributo, ma la voglia proprio di entrare nel cuore delle persone ancora viventi che hanno fatto e stanno facendo ancora qualcosa, per spiegare il loro tempo passato e il loro tempo presente, in un momento in cui queste cose si intrecciano sotto un ombrello negativo, preoccupante per tanti aspetti. E quindi io credo che la voglia dei documentari sia anche di trovare il modo di raccontare le storie umane attraverso gli archivi, il footage, che in Italia non è solo proprietà dell'archivio Luce, ma anche dell'AMOD, dell'archivio della RAI e di altri archivi di film di famiglia. È piena l'Italia, per fortuna, di questo tipo di archivi. È fondamentale, perché l'uso del footage bilanciato con le interviste di oggi e la realtà di oggi assolutamente crea un cortocircuito interessante, stimolante e virtuoso, che ci rende tutti partecipi di un passato recente che ci sembra mitico perché sembra tanto lontano. In realtà è un passato che deve ancora ispirarci, per forza. Per resistere, che è un verbo che si usa troppo, ma stavolta credo che c'entri.
Si parla anche di omosessualità e genere, ma si parla soprattutto di cinema e teatro.
E anche di musica, perché abbiamo due entrate. Il 22 giugno proseguiamo con Caterina Caselli, Una vita, 100 vite. Avremo un contributo di Caterina Caselli che non può essere a Milano impegnata in quel giorno, ed è di Renato De Maria, del prolifico, articolato, eclettico regista Renato De Maria, questo ritratto. Caterina Caselli peraltro ha avuto la targa come migliore protagonista, perché c'è un essere protagonisti, nel senso migliore del termine, anche nei documentari, non solo nei film di finzione, perché davvero come ha saputo raccontarsi del suo essere una ragazza del caschetto d'oro, con quei successi per 4-5 anni impressionanti fra fine anni 70 e inizio 70, poi passare dall'altra parte, diventare una discografica, conoscendo Piero Sugar, diventando sua socia, compagna e co-direttrice della casa editrice musicale Sugar, è assolutamente unico, un cammino straordinario di talent scout, di donna, di persona che viene da un ambiente rurale dell'Emilia Romagna, però di una famiglia illuminata per certi aspetti, come un film anomalo, senza fine, programmato il 31 agosto. La canzone è quella di Gino Paoli, il titolo viene da lì, Ornella Vanoni, incontrata dalla regista Elisa Fuxas, anche questo finalista in Astri, in questo documentario, è presentata alle giornate degli autori di Venezia dell'anno scorso, la capricciosa, irriducibile, straordinaria, iconica Ornella Vanoni si racconta e si scontra con la personalità stimolante di Elisa Fuxas, ne viene fuori un pezzo di vita più che un documentario.
Come si svolgerà ogni singola proiezione?
Mercoledì 15 faremo una carrellata con gli ospiti presenti che presentano i loro documentari, quelli degli appuntamenti successivi, e poi introdurrò Marina Cicogna con Andrea Bettinetti e tutto il resto della troupe. Quando è possibile avremo ospiti alla Casa del Cinema, penso che sarà quasi sempre possibile, e il regista e il produttore, e quindi breve introduzione, qualche minuto e poi il film.
Riferimenti web per i dettagli?
Il sito della Casa del Cinema. Volevo segnalare ancora Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile, Franco Grillini, il 27 luglio, regia di Filippo Vendemiati, Nastro d'argento per il cinema del Reale quest'anno, La vita straordinaria di Franco Grillini, in lotta ancora oggi con tutti gli acciacchi per diritti civili inalienabili e indiscutibili. Quello che ha fatto lui, ma è anche il suo privato, nel senso migliore e più civico del termine. È un bellissimo lavoro che ti prende minuto dopo minuto. Vorrei segnalare che gli altri sono dedicati a Giorgio Strehler, al Django e Django memorabile, Spaghetti Western di Sergio Corbucci, che è in Tarantino, uno dei suoi ammiratori, film di Luca Rea e Steve Della Casa, La macchina delle immagini di Alfredo Cilli, Roland Seiko, archivista del Luce sommo che ha raccolto sull'Albania e su un operatore perso tra il fascismo invasore e il comunismo che arriva qualche anno dopo, ecco la storia di un Alfredo Cilli che insegna a tutti come fare il cinegiornale di propaganda, ed è un lavoro che attinge molto al passato, e Luigi Proietti, detto Gigi, di Edoardo Leo, e poi il nostro Edoardo, dedicato a Edoardo De Filippo, avallato dalla famiglia, un Edoardo più intimo, e il nostro Giulio Agas di Flavio Montini, opera prima, premio Valentina Pedicini, dai Nastri d'argento, che cito continuamente, ma è quello un po' stato una sorta di setaccio ideale. Sono queste le 10 storie di Docu e Arena, Casa del Cinema, 10 mercoledì non consecutivi, quando tramonta il sole, vamos alla Casa del Cinema, dal 15 giugno al 14 settembre, ingresso libero. Prenotate. Ciao, grazie, ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.